Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre, ti ringraziamo che oggi ci hai chiamati, ci hai radunati qui nel tuo nome. Ti chiediamo per il tuo Santo Spirito, per mezzo di Gesù, perché le nostre menti siano illuminate, i nostri cuori siano infiammati con il tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria nostra Madre e Maestra spirituale,
prega per noi.
Tutti i Santi, gli Angeli del Cielo,
prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Allora, primo incontro abbiamo fatto il Crisma, che partecipiamo allo Spirito di Gesù, il risorto, lo Spirito Santo. Siamo stati cresimati, siamo unti, cristiani. E in quanto apparteniamo a Gesù, a Cristo, Re, Egli ci ha chiamati. Ciao. E questa è la lezione che vi ricordate, Enzo Fiorella.
E tornare in famiglia.
Sì, sì. Questa lezione qua era molto bella, riguardo l'ascensione, che partecipiamo a ogni celebrazione eucaristica alla Gerusalemme celeste. La polarità di Cristo, la sua discesa e la nostra ascensione. Noi ascendiamo con Lui. Poi sotto Natale la parola che si fa carne, è verbo. E oggi alla mensa della parola. L'Eucaristia, come lo sapete, è composta di due mense, la mensa della parola e dell'Eucaristia, che è un'unica celebrazione. E qui iniziamo. Con oggi, alla mensa della parola, io ho iniziato con la vita nostra, prendendo la cattedrale di Pisa. Se vedete, vediamo se ho la freccia, sì. Qui è battistero, che è fuori dalla chiesa, che ha il suo significato, che hanno, come San Giovanni Laterano, tutte le chiese più grandi e importanti dall'antichità aveva battistero fuori, perché è battezzato, ecco, era fuori della chiesa. Quando si battezza si entra nella chiesa, e questi sono segni di questo passaggio anche nell'architettura, anche nel luogo logistico. Si fa il passaggio, si entra nel santuario, nella dimora di Dio. E faccio il ripasso, il battesimo, non stanco mai dirlo, e siamo stati immersi nell'acqua, morti con Cristo e usciti dall'acqua e risorto con Lui. Uscite dall'acqua, cioè liberato del peccato, cioè delle grinfie del maligno, siamo stati veramente nati a una vita nuova. È un parto virginale, come quello di Cristo, nati nella sua vita, stessa vita. E siamo stati crismati, unti col suo spirito, dopo questo uscite dalla tomba, siamo uscite dalla tomba, a una vita nuova, crismati, il segno della nostra unzione è il vestito bianco, siamo stati rivestiti in bianco e siamo le tenebre E qui, con la nostra nascita, siamo state nate nelle tenebre, con il battesimo siamo state illuminati. Le tenebre sono state rischiarate. Cristo ha vinto le tenebre, Lui che è la luce. Allora abbiamo ricevuto quella candela. Infatti i battezzati sono chiamati anche gli illuminati. Dopo questo rivestimento, ricevuta la luce, Cristo è la luce, Lui dice voi siete la luce del mondo, cosa avveniva? C'era la processione. Dove? Dove si portava il battezzato? Sotto l'altare, in chiesa, dove si consumano le nozze, il banchetto eucaristico. Allora, perciò mi sembra molto importante anche visualmente vedere questo passaggio a una vita nuova. Entriamo nel santuario. Entriamo già nel giorno scatologico, l'ottavo giorno, il giorno nuovo, che è quello della risurrezione di Cristo Gesù. E nella celebrazione eucaristica, la prima mensa della parola, vediamo qui la congiunzione delle due mense, la parola e l'altare. Nelle celebrazioni più solenni, anche questo segno, no? La processione, come l'introito, prima la croce, Cristo che regna, che ha vinto la morte, che c'è colui che porta la croce, le due candele, Cristo e la luce. Poi l'incenso, quella fraganza, no? Il buon profumo che sale, come il Salmo che dice l'incenso, la mia preghiera sale come l'incenso a Dio. E poi ci sta il diacono, se c'è il diacono, se no il sacerdote, con l'evangelario in mano. E come la porta? La porta in alto. Evangelario è quel libro che c'è il Vangelo. I quattro Vangeli, cioè la buona notizia, e viene portato solennemente in processione. Se vi ricordate con chi c'era la chiamata del re, si parlava proprio dell'entrata, l'entrata del sacerdote, che è il presidente, che è Cristo, lo sposo che entra, e l'assemblea, che è la sua sposa, che l'accoglie. E questo noi passivamente, perché noi siamo già presenti come un unico corpo, c'è il presidente, cioè il sacerdote, che anche in questo abbiamo parlato, la chiamata del re, siamo tutti quanti sacerdoti, tutti quanti celebriamo, però colui che presiede lo chiamo il presidente, che lui è capo e noi è corpo. Ecco, qui quando arriva l'altare, con l'evangelario ti pongono sull'altare e rimane lì finché non c'è la proclamazione del Vangelo. E di solito è rivestito con metallo prezioso, perché è la parola vivente. Dice Gesù: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Questo ci dice che la sua parola è una parola vivente, la verità. Non un semplice suono, ma come ha visto nella creazione, cosa dice? È. E la sua parola è figlio. E l'uomo Dio, l'amato, ascoltatelo. Dove sentiamo questa frase? In quale brano evangelico? A battesimo di Gesù c'è la teofania che dice questo è il mio figlio, l'amato, punto. Su Tabor, sulla trasfigurazione c'è questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Di nuovo la teofania dell'amore trinitario, la presenza del Padre, dello Spirito la nube, l'ombra, il Figlio trasfigurato. Tu stai facendo l'icona della trasfigurazione? Tu avresti molto da dire sulla trasfigurazione, perché è l'icona principale. L'icona della trasfigurazione ci accompagnerà oggi nelle nostre istruzioni per la mensa della parola. Ed ecco qua, ho preso quelle di Rupnik. Gesù su monte, Tabor, il profeta Elia, Mosè, la legge, e i tre apostoli, Pietro, Giacomo, Giovanni. Chi è il centro? Il Cristo. È il centro Cristo. Luminoso, rivela la sua gloria, colui che è sempre, anche se prima, quando camminava con lui, non la vedeva, è così, lui è così, l'ha rivelato, ma in quel momento è stato messo il brano della trasfigurazione. Gli evangelisti la mettono dopo la catechesi di Gesù, che dice che andrà a Gerusalemme, dove morirà, consegnerà la sua vita, la metteranno a morte, poi risusciterà il terzo giorno. Fra queste catechesi ai suoi apostoli che non capivano, è il momento della sua Pasqua. Ecco, gli evangelisti mettono fra i due. È già il compimento della sua Pasqua. Così notiamo i tre apostoli e visualizziamo la loro trasfigurazione. Pietro, capo della Chiesa, ma qui c'è Gallo. Ecco. Sì, che meraviglia, no? Sì, il pentimento. Sì? Capo della Chiesa. Giacomo e Giovanni, due fratelli che volevano essere messo alla sinistra e destra di Gesù. E dice che Gesù gli dice: non è da me chi mette a sinistra e a destra, però potete bere i calici che io bevo. Sì.
Che cos'è il nato Giacomo?
Il calice.
Ah, il calice.
Il calice poggiato sul cuore, versato. Come quello di Cristo, cuore aperto. Infatti muore martire Giacomo. Deve calice, appartiene, no? Alla sua gloria. E Giovanni che ha messo la sua testa sul petto di Gesù, l'evangelista, lui che ha capito che è l'amato di Gesù. La sua parola è una relazione così intima, così uno, che ha capito chi è lui, l'amato. E noi ci ritroviamo in Giovanni, siamo tutti l'amato di Gesù, perché non è che Pietro non era l'amato di Gesù o Giacomo, ma Giovanni, questa relazione che è stato con Gesù nella passione, infatti lui alla tomba era colui che ha creduto senza vedere, ecco, è quello che è entrato di più, tanto che ha capito chi è l'amato. Così assimilato Gesù, no? Che padre dice, questo è mio figlio, l'amato. E Giovanni si trova così. Ecco la trasfigurazione. Insieme del suo fratello che volevano chiedere a Dio mandare i tuoni per quelli che non hanno accettato Gesù. Ecco, a questo uomo mite l'amato. La somiglianza. Mm. Nel Vangelo di Luca inizia il brano circa 8 giorni dopo. 8 giorni. L'ottavo giorno, il giorno escatologico, il giorno che non tramonta. Invece Matteo e Marco scrivono circa 6 giorni dopo. Anche 6 ha il suo significato importante. In quale giorno era creato l'uomo? Sesto giorno. Quale mese Maria ha ricevuto l'annuncio? Sesto mese dell'Elisabetta. Allora, 6 è la creazione dell'uomo, l'incarnazione del Verbo è l'uomo nuovo, e qui Tabor è l'uomo, la sua vera identità, l'uomo divinizzato. Allora, Luca già mette nella prospettiva, ecco, circa 8 giorni, ecco, entrava già nell'ottavo giorno, prese con sé. L'azione di Gesù prende con sé. Salì su monte. Monte è il luogo dell'incontro con Dio. A pregare. Questo colloquio con il suo padre. E nel colloquio con il suo padre si trasfigura. E gli apostoli partecipano a questo. Che cos'è? Sì. Sì, perché è meraviglioso. Io uso questo in continuazione, perché è veramente bello. Sì. Si chiama ambone. Ambone vuol dire salire in auto, perciò. E si trova nella cattedrale di Trapani, dove sono stata. Cattedrale di Trapani, in Sicilia. Trapani, in Sicilia. Qua sotto ci sta fonte battesimale. Fonte battesimale. Ecco, nata una vita nuova. L'ambone è un luogo liturgico nella chiesa e rappresenta la tomba vuota. Cos'è bellissima che è proprio sopra la fonte battesimale? Perché noi usciamo nella fonte battesimale dalla tomba alla vita nuova. E questo dalla risurrezione di Gesù. Allora, domenica qua sopra si proclama il Vangelo su monte, e qui sotto a leggio si proclama le altre 2 letture del Salmo. Così c'è il posto privilegiato per il Vangelo in alto. Allora, riprendiamo la trasfigurazione. Circa 8 giorni dopo, da domenica in domenica, quanti giorni sono? 8. Siamo già nell'ottavo giorno. Prese con sé, il nostro sposo è entrato, il nostro capo del corpo è entrato in chiesa, cioè nel suo santuario dove ascendiamo con lui, la Gerusalemme celeste. Ci prende con sé, come ha fatto i suoi apostoli, e sale sul monte. Infatti il sacerdote con l'evangelario sale sopra l'ambone e proclama da qui. È molto frequente che trovi un'aquila sull'ambone, quella antica. Quale evangelista rappresenta? Giovanni. Giovanni, quando è andata alla tomba, cosa dice? Vide e credete. Crede nella risurrezione. Perciò spesso mettono, e questo rappresenta la tomba vuota, il luogo della risurrezione, la parola eterna. Sì. La mensa della parola è quella parola eterna in cui noi partecipiamo. Parole di vita, vita. A pregare. C'è quell'annuncio, quella parola del Verbo. Ciao Clara. Entriamo in quella parola che non tramonta mai, che è quel dialogo con il Padre. Noi entriamo in quello dialogo fra Padre e Figlio nello Spirito. È veramente parola che ci nutre, perché è una parola eterna. Dice di Gesù: e mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Con Gesù Cristo saremo circondati di quella luce che solo l'occhio della fede può vedere. La nostra fisionomia spirituale si trasformerà e si modellerà alla sua. Come Lui entreremo in una condizione stabile di trasfigurazione, perché saremo partecipi della vita, della divina natura, e verremo preparate alla vita beata. La nostra partecipazione alla mensa della parola, in quanto più grande la fede, più è la nostra trasfigurazione. Più siamo disponibili ad accogliere la parola, come Maria, più saremo portatori della parola, come lei, con la visita di Elisabetta, l'ha partorita, l'ha mostrato, l'ha indicato. Questo è Padre amato. Due. Smettila. A lavorare.
A sentire che è sempre
presente. Presente. E di nuovo. Ed ecco, due uomini parlavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria. E parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Oggi focalizziamo su Elia, perché noi siamo alla mensa della parola. Chi era Elia? Un profeta. Chi siamo noi? Un popolo sacerdotale, profetico e regale. Gesù Cristo? Sì. No, potete chiedere, no, chiedete. Sì, è profeta. Però Mosè lo associamo la legge. Sia Elia che Mosè sono andati su Monte Oreb, dove è stata l'alleanza. Ecco perciò tutti e due. Questo è la Bibbia di Gerusalemme che dà questa spiegazione, alla loro nota, nel Vangelo di Matteo, che Elia e Mosè, perché Mosè sull'Oreb, che è Sinai, c'è stata rivelazione di Dio, il roveto, la liberazione del popolo, e su quel monte lì c'era il patto dell'alleanza. Nel tempo di Elia, mai con l'alleanza, la fatica di viverlo, tanta, c'è l'infedeltà. Invece Elia, dopo il suo episodio con Jezebel e Acab, che è da leggere, lui è l'unico profeta che è rimasto fedele all'alleanza, voleva soltanto morire. Invece il Signore: io non ho finito con te, mangi, alzi, cammini. E l'ha portato sul monte, e lì Elia dice: io sono pronto, rivelati. E così di nuovo rinnova l'alleanza.
Anche per
sì. Penso. Sono ignorante. Sì, probabilmente è così, perché danno un nome identifica chi è o cos'è. Dicevi, Clara?
La stessa montagna.
Sissina e allora è la stessa montagna. Lei diceva il significato dell'allora, Monte di Dio, molto probabile perché si è rivelato lì. Allora, Gesù Cristo è colui che il Padre ha unto con lo Spirito Santo e ha costruito sacerdote, profeta e re. È compimento della storia. L'intero popolo di Dio partecipa a queste tre funzioni di Cristo e porta le responsabilità di missione, di servizio che ne derivano. Forse ci riflettiamo poco su questa dignità che abbiamo ricevuto con, con l'unzione dello Spirito, questa partecipazione della missione di Cristo, di sacerdote, profeta e re, la sua regalità profetica e sacerdotale. Però noi lo viviamo, è nostro, lo viviamo e ci nutriamo in Eucaristia della sua parola, perché chi è il profeta?
Colui
che parla al popolo, è per il popolo, sì, quello maggiore. Ha un'altra caratteristica il profeta? Brava. La sua parola, che è per il popolo, non lo produce lui. È di Dio, è la sua parola. Lui comprende che la parola che è per il popolo è da Dio, non da lui. Lui, nella sua fede, ha questa comprensione e corrisponde. E veramente dà la vita. Diventa, è difficile a dissociare il profeta del sacerdote. Anticamente sì, ma in Cristo è un tutt'uno. E se lui ha ricevuto la parola di Dio, è che è stato scelto, è stato chiamato profeta, non è iniziativa sua. Cosa dice Gesù ai suoi discepoli? Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E questo possiamo dire a ciascuno di noi. Io non ho scelto lui, ma lui ha scelto me. La mia è una corrispondenza. Sì, il profeta è colui che ascolta. Veramente di grande fede un profeta. Questa è un'altra immagine che uso in continuazione. E quando è Gesù buon pastore, capitolo 10 è magnifico, però ho preso questo brano qua. Quando il pastore ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un'altra cosa da profeta, c'è sempre la promessa: io sono con te. Non è che la manda, vai, ti abbandono, no. L'unica promessa non è che sarà facile, non è che ti scotteranno, no. Io sono con te, io sarò con te. Ed è bellissimo questo. Cammina davanti a esse, le sue pecore. È ancora molto più bello. Le pecore seguono perché conoscono la sua voce. E il verbo conoscere nella Bibbia vuol dire una relazione, non è soltanto una nozione intellettuale, è una relazione con l'altro. Ecco perché le pecore conosce che siamo noi, perché c'è questa relazione. E ho scelto questa immagine qui perché padre Rupnik ha messo le pecore che escono dove? Della tomba, del recinto della tomba, che poi nero e poi associato qua, qui è tutta una lettura. Dietro cosa? lambone. Dietro il lambone, molto significativo, no? Le pecore che ascoltano. Qui c'è la parola è proclamata. Quando si proclama la parola nella liturgia eucaristica, avevo visto l'altra volta, è Cristo che parla. E quando Lui parla, manda, tira fuori, ci espropriamo da noi stessi, perdonarci. Per essere, questa lavora sempre. Poi non posso andare avanti. Le vocazioni dei profeti. Io li leggo, voi pensate all'azione di Dio con questi profeti, la sua azione mentre leggo. Questa è Elia. Gli fu detto: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come lo udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, sentì una voce che gli diceva: che fai qui, Elia? Ti ricordate? Elia che stava alla sua presenza non era nel fuoco, non era nel vento, ma era un mormorio di un vento leggero. Questa è veramente una conoscenza molto intima, una familiarità molto vicina ad amici. La vocazione di Isaia: io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato, i lembi del suo manto riempivano il tempio, cioè la gloria del Signore riempiva tutto il tempio. Non ho visto anche il volto, ma il manto. Ohimè, io sono perduto, perché un uomo delle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo delle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le mole dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. La potenza della parola. Poi io udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. E gli disse: va e riferisci a questo popolo. Ezechiele era un sacerdote. Mi disse: figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare. A queste parole uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piede e io ascoltai colui che mi parlava. Che cosa ti fa pensare alla celebrazione eucaristica quando siamo alla mensa della parola? A me subito mi ha fatto pensare al Vangelo. Uno spirito entrò in me. A noi spirito è stato riversato nei nostri cuori. Mi fece alzare in piedi. È la posizione della prontezza, della riverenza, ma soprattutto della risurrezione. E io ascoltai colui che mi parlava. Alla celebrazione eucaristica, con la benza del Vangelo, è Gesù che parla, il Cristo. È presidente presso della voce.
Quindi il fatto di stare in piedi quando si proclama il Vangelo ha questo significato?
Sì, i risorti, noi accogliamo da risorto la parola.
è una riverenza da risolvere. Io pensavo che era soltanto un modo di
dire. E la, se notate la prima lettura, la seconda, il salmo, siamo seduti. È l'accoglienza, no? La posizione, tutti e due è scorto, ma Vangelo ai piedi. Vangelo ai piedi perché è la proclamazione da tomba vuota che Cristo è risorto. Anche se non sono quelle parole lì proclamate, è sempre una proclamazione del mistero pasquale. È parola di vita eterna, di vita. E noi in quel momento lì, che noi siamo risorti in Cristo, noi siamo in piedi. L'accogliamo nella posizione da risorto. E anche una posizione di prontezza, perché come c'è una chiamata, c'è la missione. Che non è proselitismo, è sempre nel cammino come Maria. La sua chiamata, accolta la parola, è partita, ma non da prima donna, ma di servizio. E cosa ha fatto? Ha cantato Magnificat, ha testimoniato le grandi cose che Dio ha operato in lei. Ecco, Ezechiele c'ha la visione del libro. Mi disse, figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Infatti noi parliamo di mensa, qui la visione del libro, mangia la parola. Cosa dice di Maria? Custodiva, cioè ruminava la parola nel suo cuore, Cioè io aprì la bocca e lui mi fece mangiare quel rotolo dicendomi, figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo. E io lo mangiai, fu per la mia bocca dolce come il miele. Qui la un piccolo immagine di Ezechiele che una mano gli dà il libro e mangia la parola. È una mensa, è quella familiarità. Quando siamo a mensa con gli amici, è questa intimità, questa condivisione, questo dialogo, consumando uno stesso pasto, ecco, questa comunione. Mi disse ancora, figlio dell'uomo, tutte le parole che ti dico, ascoltatele con le orecchie e accoglile nel cuore. Poi va, recati dai deportati, dai figli del tuo popolo e parla loro. Fate, Vangelo, che cosa facciamo? Ci segniamo sulla fronte che le tue parole siano nella mia mente, sulla mia bocca e nel mio cuore. Geremia. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno, io ti ho conosciuto. Cosa ci dice? Che nessuno di noi per caso. Siamo scelti, voluti. Anche se avessi avuto la nostra storia, una madre che non ci ha voluto, siamo sempre voluti. Perché siamo nati. Siamo voluti e Dio, siamo nati perché Dio prima ci ha conosciuti, ci ha voluti, ci ha formati. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Consacrazione, tu mi appartiene, sei mio. Ti ho stabilito profeta delle nazioni, questa luce, questo portatore della mia parola. Geremia, ohimè Signore, è tutto uguale, lo possiamo credere. Ecco, io non so parlare perché sono giovane, ma il Signore mi disse non dire sono giovane. E chi davanti si ecco, solo Maria è talmente umile, talmente uno con il Signore che poteva dire il suo sì con quella prontezza a tutti noi. Oh, i miei signori. E fuori questa abbiamo ricevuto? Questo, con il battesimo abbiamo ricevuto questo. Siamo crismati. E diciamo, dov'è la forza? Io sono con te. La trasfigurazione, più accolgo, più sono trasfigurata. E la mia immagine in cui io sono stato creato a Dio, sono creato a sua immagine, quella somiglianza è la mia risposta d'amore. Nelle piccole cose di ogni giorno, nutrite dalla parola. Questo disegno è bello, la resistenza di Geremia, ma il Signore che tocca la bocca, no? Il Signore stesa la mano, mi toccò la bocca, c'è sempre questo tocco del Signore, è vivo, è palpabile, tocca, e mi disse, ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Geremia ha sofferto tantissimo, è lui che mi hai sedotto, ma mi sono lasciata sedurre, no? E dice, mi diceva, non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Cosa ci dice della parola di Dio? Non è che io sono un contenitore che lo porta, no, mi appartiene. È sua parola, ma mi appartiene. Trasfigura la mia vita. Sempre più in somiglianza a Lui, che i suoi pensieri sono i miei pensieri, i suoi sentimenti sono i miei sentimenti, la sua vita è la mia vita è sua. Stella, ha detto annunciazione, nulla è impossibile a Dio. è un cammino di alti e bassi. Ma è un cammino per noi peccatori, perché se fossimo giusti non avremmo bisogno, no? Di essere salvati. Ma sono i peccatori che il Signore è venuto per i peccatori per salvarli. E il Signore come mostra la sua grandezza? Attraverso noi, attraverso noi, fiduciosi nella sua opera, la sua parola, la sua vita. Il suo tutto. Allora questo fuoco ardente, no? Voleva soffrire, ma non poteva. Allora è una parola che è vita, la vita sua nella mia propria vita, nella propria vita del profeta, che siamo noi. Così ci porta a un rovetto ardente. Questo rovetto ardente. Che già, io sono colui che sono. Già intravedeva l'incarnazione del Verbo, che è palpabile, carne umana, carne una, la congiunzione. Il vero uomo è Gesù, Gesù Cristo, che c'è la divinità e l'umanità, perciò lui è mediatore. L'alleanza è la carne di Cristo. L'umanità nella divinità, la divinità nell'umanità. Non c'è più separazione. Da quando si è incarnato, l'uomo è congiunto a Dio. È sceso al cielo, è l'umanità glorificata di Cristo che intercede, in cui noi già partecipiamo, ma non ancora. Ma è questa a cui partecipiamo, e questa è la buona notizia, è questa che si proclama da domenica in domenica, è risorto, e noi siamo risorti in Lui. San Giovanni Rotondo, per chi non è andato, io no, da quando era ricostruito, come ha fatto Lambone? Una tomba vuota. Qui non si vede bene, è la deposizione di Gesù, morto, e qui sono gli angeli e le donne, gli angeli che annunciano che egli è risorto. Le due mense, l'altare e il lambone. E la proclamazione della parola di Dio sempre è una proclamazione pasquale. Quando si proclamano le scritture, si annuncia il Cristo e il suo mistero pasquale. Il contenuto di ogni celebrazione liturgica è sempre la stessa Pasqua, culmine di tutta la storia della salvezza. E se nella celebrazione stiamo celebrando proprio la Pasqua del Signore, l'ambone non può non richiamare alla mente la tomba vuota, da dove l'angelo della risurrezione, che sarebbe un diacono o sacerdote, annuncia la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, e la tomba stessa diventa testimonianza di questa vittoria del Signore. Perché Cristo stesso è presente nella sua parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. Questo è il Concilio, Sacrosanctum Concilium 7. I discepoli di Emmaus, ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre Egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture? Questa è la nostra celebrazione eucaristica. Cristo presente. E noi in cammino, vedi i piedi? Diceva il cammino, Lui è presente. Io sono con voi. E concludiamo. Maria, la nostra di Cana, bruttissimo il colore, sicuramente non sono così. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Così. Questo è leggiare, no? Poi avremo modo alle prossime incontri di vedere meglio festeggiare. Sì, l'acqua. Trasfigurata, vino. Vino bello, le nozze. Allora, visto che non sono riuscita a stancarvi abbastanza, io pensavo opportuno anche sul lato pratico.
Sono bellissime queste
slide. Sì, sono
meravigliose. Abbiamo una artista qui, io sono grandi fans. Ma poi la parola di Dio, la liturgia è veramente bella, perché la vita non...
C'è la parte, siccome siamo alla mezza della parola, pensavo anche quando io ho fatto un corso liturgico a Tivoli, è stata fatta veramente bene e dava anche delle cose pratiche per il lettore, che credo che per noi è anche opportuno, gli aspetti pratici teologici dal servizio di lettore. Io le ho scritte qua, cioè non ho scritte, ho trascritto, ho messo su questo foglio e credo che sia opportuno, anche se non commento, ma lo leggiamo insieme. Ce la fate o volete un sacco di cibo?
No, no, no. Okay.
Questo, stop.